tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Si chiama El Sendero, il nuovo singolo di Caparezza. Chissà cosa ne pensa. Adesso glielo chiediamo subito al nostro Francesco Pascoletti, a cui diamo il buongiorno, caporedattore di Classics e Classic Metal. Oggi però siamo qui. Buongiorno Francesco.
Buongiorno,
siamo
buongiorno
qui per parlare del nuovo numero di Classics, giusto?
Sì, sarà in edicola questa settimana.
Proprio a minuti.
Talmente fresco che non ce l'abbiamo.
Che ancora non ce l'abbiamo neanche. Senti, allora, intanto io ricordo Suggestiva 2021 dal 15 al 24 ottobre a Roma presso il Parco Archeologico della Appia Antica, una selezione di alcuni dei migliori artisti della scena musicale nazionale e internazionale all'interno di luoghi suggestivi e unici, unitamente a visite guidate per bambini e famiglie con i live di Alessandro D'Alessandro, Camon Tigre, Federico Micozzi, Erika Piccotti e Gianmarco Ciampa, On, Riccardo Sinigallia, Calab Trio, Giampace e tanti altri. Per info, programmi e biglietti, suggestiva.eu, media partner Radio Rock. Allora, stavamo chiacchierando delle scoperte musicali anche che si fanno in viaggio, no? Quando si va, io sono stato un weekend a Bratislava, mi è piaciuta molto, sono entrato in un negozio di dischi e mi sono fatto rifilare un po' di musica punk slovacca, diciamo. Però è bello, no? Tornare a casa con qualcosa che non avresti mai e poi mai conosciuto altrimenti.
La scena rock dell'est è ancora in fase di completo sdoganamento e scoperta, riscoperta da parte di qualcuno, ma ha fatto soprattutto insomma, quello che la musica che è vicina al mio cuore, l'hard rock,
sì,
un certo tipo di hard rock progressivo, e negli anni un hard rock che era rimasto, diciamo che negli anni 80-90 suonava un po' come quello degli anni 70, era rimasto un po' indietro, ma era molto bello per questo. Non sto a citare nomi perché mi perderei e la mia memoria non è più quella. Un nome su tutti, gli ungheresi Edda, che sono una band fantastica, e veramente anche i gruppi jugoslavi, veramente da riscoprire.
Devo dire,
noi su Classics e Classic Metal abbiamo fatto una serie di articoli paese per paese, anzi su Classics Metal veramente, perché la scena metal era sviluppatissima. E poi la cosa originale è che appunto erano originali, perché non avendo grande accesso al resto della musica europea, creavano delle sonorità piuttosto così particolari, delle volte ingenue, ma in maniera interessante.
C'è qualcuno che ha messo in correlazione il fatto che loro abbiano avuto una dittatura insomma comunista fino ai primi anni 90, il senso di oppressione, no? In qualche modo l'impossibilità anche di condividere, di ascoltare la musica rock che all'epoca loro potevano sentire solo su Radio Free Europe, insomma le emittenti radiofoniche si riuscivano a captare oltre la cortina di ferro, la grande voglia, no? Di in qualche modo di uscire con la propria musica, di suonare, a volte certo. fa la differenza, no? Cioè, ti dà quella spinta in più
e soprattutto creava un pubblico immenso, perché ripeto, il caso degli ungheresi Edda, che sono oggi sono delle rockstar che si esibiscono in stadi ma hanno 30 anni di storia, mi capitava di vedere dei video dell'epoca, della famosa epoca, e suonavo davanti già allora a platee sterminate ed esaltate, perché c'era proprio una voglia di assolutamente liberarsi, in cui ci stavano i nonni e i bambini, insomma, a vedere, bastava che era musica dal vivo ed era un po' d'energia.
Potremmo fare un sondaggione stamattina sulle band più sottovalutate delle scene, diciamo, tra virgolette, minori, no? Che non siano quelle classiche UK, USA, italiane, perché la conosciamo, ma magari di altre, perché di solito devo dire che si ricorda, magari io per esempio nel rock ricordo c'era il momento in Spagna degli Eroes del Silenzio, certo. Non si parlava d'altro, erano
di diciamo... cui tra l'altro adesso è uscito un bel documentario che è disponibile su Netflix.
Ah, vedi, però mi ricordo si parlava solo di loro, cioè in Spagna sembra che c'erano solo loro, certo. No? Insomma, c'erano delle band, i Gotthard in Svizzera ne abbiamo parlato qualche sì. tempo fa, però una band di riferimento di solito per ogni paese, quando magari poi alcune scene sono veramente
certo,
molto
come,
forti.
Come in Belgio quando abbiamo scoperto
Deus,
poi
certo.
Ci siamo resi conto che c'era un'interessantissima scena locale. Ma sai, devo dire la verità, in quello aiutano anche le classifiche di Spotify.
Sì.
Le famose The Sound Off.
Per no? Te, esatto, per paese.
The Sound Off, non lo so, Balkanian Rock.
E trovi della roba.
Magari no, è tutto un po' un mescolone, però se cominci ad ascoltare trovi la tua strada. Si inizia così, devo dire.
Senti, invece noi partiamo oggi con la nostra selezione, partiamo con una band che, insomma, da queste parti è stata molto ascoltata. ascoltata, nel senso che ha fatto parte spesso delle nostre novità. Si chiamano Emil and the Sniffers. Raccontaci il perché di questa scelta.
Dunque, semplicemente perché su Classics è il disco del mese, anche se non è proprio uscito da poco, è un disco di dopo dell'estate, mi pare.
Sì.
O nell'estate. Io sono rimasto un po' stupito vedendo dei video, cosa che mi capita molto raramente. Non scopro la musica su YouTube.
Sì.
Ma vedere questo quartetto di facce da delinquenti, guidati giovanissimi, guidati da che recuperano quel look australiano. In Australia ci fu un periodo storico della cultura giovanile chiamata Sharpies. Erano dei ragazzi di periferia che si vestivano con, soprattutto con jeans, con tutto quanto un completo jeans, e avevano dei capelli molto corti, quasi skin, però con una coda lunga dietro, delle vere facce da delinquenti, e inondavano le strade del centro di Sydney, Melbourne, eccetera. E loro recuperano questa immagine, ma anche questo suono è un suono veramente sporchissimo, alla Rostatu, alla Lobby Lloyd, è un rocker australiano degli anni 70 che ha costruito veramente la storia del rock australiano con i suoi Colored Balls. E, insomma, recuperano questo suono molto molto semplice, quasi punk prima di esserlo, ma con questa cantante, questa ragazza Amy Taylor, che è assolutamente autolesionista, cioè è una Iggy Pop giovanissima e al femminile.
Sì, diciamo una band che riprende appunto delle cose che ormai non si fanno più praticamente, no? Del passato.
Hanno un suono punk british basilare, ma con quella ignoranza australiana che chi conosce alcune band italiane, appunto Buster Brown, Colored Balls o Rostatu, ce li ritrova veramente.
Bene, ascoltiamoli con Got You, loro sono Emil and the Sniffers. Radio Rock Podcast. Emil and the Sniffers, questa è la loro Got You su Radio Rock alle 9:20. Allora, abbiamo insomma ascoltato Emil and the Sniffers, che qui da queste parti vanno forte, insomma i loro singoli presenti sempre fra le nostre novità. E come seconda canzone che hai scelto quest'oggi, Francesco, c'è un'altra band, un altro solista che però dà il nome anche alla band in qualche modo, un po' come Marilyn Manson, e i Danko Jones, di Danko Jones, che è un'altra bella conoscenza di Radio Rock. Raccontaci.
Sì, perché Danko Jones è una band, che è un trio che piace veramente un po' a tutti noi in redazione, a me particolarmente, da sempre abbiamo sempre seguiti, li abbiamo anche intervistati varie volte negli anni. Questa volta abbiamo fatto un bel pezzo, esce un nuovo album, Power Trio, ma volevamo un po' fare veramente, cercare di presentare come si deve, perché è una band che, tra l'altro, ascoltando i loro dischi non c'è quasi praticamente variazione, sono semplice rock and roll super amplificato, molto energico, ma fatto con le palle e col cuore, perché sì. È un rocker, è un collezionista di dischi. Danko è un collezionista, sì, di dischi, credo che ne abbia più di noi, me, te e tutti gli altri messi assieme. È un giornalista, scrive a Post, blog, scrive per l'Huffington Post, fa un commentatore un po' su tutto, una persona molto intelligente. Noi l'abbiamo intervistato che stava mangiandosi un cappuccino con cornetto a casa sua in Canada, sì, a Toronto. Diciamo che l'intervista è stata, noi la volevamo fare un po' troppo seria e lui aveva voglia di essere invece un po' più leggero, quindi abbiamo fatto una seconda intervista con il suo bassista JC, che sta per Joey Calabrese, che abbiamo scoperto essere, cioè lo sapevo che era italiano, ma lui è italiano, cioè è calabrese di fatto, parla perfettamente italiano, vive in Canada quando aveva 7-8 anni, ma è rimasto italianissimo, cioè lui ha una conoscenza della musica underground, soprattutto rap, trap, perché ha un fratello qui in Italia che suona, che fa hip hop, credo, cioè pazzesca, e ci ha lasciato a bocca aperta, e ovviamente prendeva continuamente per il culo il suo, fra virgolette, datore di lavoro, che poi in realtà non è così, perché come in ogni band lui si occupa della parte business,
certo,
tecnica, e quell'altro si occupa della musica.
Senti, tra l'altro qualcuno ci scrive, anche i giapponesi, Chiara, stanno in fissa con metal e sconosciuti, e sono abbastanza sconosciuti nel mondo. Beh, i giapponesi poi sono un mondo a parte, i giapponesi vanno in fissa per qualunque cosa, sì. E tra l'altro quelle fisse proprio, io ricordo, vidi primi anni 90, c'era quel DVD dei Dream Theater che pubblicarono del loro live ad Budokan in Giappone, in cui praticamente vennero accolti all'aeroporto appena arrivati da, non lo so, 3000 giapponesi adoranti, ma a livello quasi di boy band, cioè autografi, lì praticamente come sei un mini, cioè o non ti conoscono, oppure se ti conoscono ti idolatrano proprio.
Beh, ti ricorderai che durante gli anni 80 e 90 c'era la famosa bonus track per il mercato giapponese.
Sì, 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 assolutamente, era un must.
Che rendeva poi a noi europei il disco più appetibile perché c'era un pezzo, certo, un pezzo in più.
I giapponesi si meritano questo e altro, diciamo, no? Anche la bonus track.
Io in Giappone è stato l'unica volta in cui sono entrato in un negozio di dischi e ho detto: alzo le mani, getto la spugna, esco, non riesco, è troppo, cioè c'era, non riuscivo neanche a capire dove stava messo.
Poi è un paese dove ancora si vendono i dischi, tra l'altro, dove si vendono i dischi, i vinili, ma anche i CD, è un paese
questo,
in cui...
Questo non so dirtelo, sicuramente quando andai io era l'offerta era talmente ampia che... Non riuscivi più a raccapezzarti, anche perché mettevano tutto quanto insieme, il disco col DVD, col singolo, con la cosa, cioè, sì, c'era un, quindi vedevi la vaschetta del gruppo, che vaschetta generalmente erano tutte pareti,
sì,
che ti interessava, ed erano lunghe 120 metri.
Mi ricordo quando lavoravo, in bei tempi in cui lavoravo in un'etichetta discografica che tu conosci bene, che ci arrivava, naturalmente io non riuscivo a capire nulla se non le foto, una rivista giapponese bellissima, patinata, adesso non ricordo il nome.
Beh, un'importante rivista giapponese rock si chiama Burn.
Esattamente, Burn. Era bellissima perché era fatta molto bene. Tra l'altro parecchie pagine, bellissime foto a colori. Io mi ricordo, la sfogliavo, poi non riuscivo a leggere nulla perché era scritta in giapponese, che però era ti dava proprio l'idea del quanto fiorente.
Anche lì, rivista complicatissima, perché c'era la copertina, poi sì, giravi un po' di pagine, poi a un certo punto c'era un'altra
copertina.
C'era
un'altra copertina, sì, è vero.
C'era un'altra
Sembrava
copertina.
Sembrava un manga sulla musica, una cosa molto particolare. Live al Budokan. Sì, sì, che ho detto io? Live at Budokan, sì, dei Dream Theater, assolutamente, c'era anche il DVD. Vabbè, torniamo al Danko Jones, che ascoltiamo?
Una dichiarazione di intenti che ci racconta com'è bello essere un rocker, suonare, stare in un gruppo, divertirsi, suonare, andare in giro. I'm in a band,
Danko Jones.
Radio Rock Podcast.
Senti, che mi dici di questa nuova di Tori Amos? Che ne pensi? Speaking with Trees, qualcuno diceva, certo, più radical chic di così non si può, parlando con gli alberi. Ah, cosa proprio.
non so cosa dica nel testo, ma. Sì. No, più che altro non riconosco la sua voce era caratteristica, ma sì, diciamo che non è che stia tutti i giorni a ascoltare Tori Amos,
sì,
mi sembra una voce molto più delicata, più fanciullesca in questo
beh,
brano.
Gli anni passano, magari ci ha messo mano in studio, non lo so, sulla voce, sì, sei un po' più, è vero, cioè, un po' più addolcita, diciamo, un po'
avrei
più...
detto, se non avessi saputo che era lei, ma sembra un pezzo di qualcuno che suona un po' con la Tori Amos,
sì,
ma la voce non...
che la imita,
però
diciamo,
più giovane, perché c'è
però sai che questo fatto qua di crescere artisticamente e poi arrivare al punto che sembri uno che imita il te dell'apice, no? Di quando purtroppo c'è, una roba che esiste. Allora, ci scrivono Amy Taylor, riprende molto la cantante dei The Antwoord, Yolande Visser.
Il
genere è completamente diverso, però.
Il genere è completamente diverso, sono due bei paesi al sud, evidentemente,
sì.
Una è stata africana e l'altra australiana. Sì, nel senso che c'è questo, a me piacciono molto gli Amanda Zimfers perché sembra che salgono sul palco, anche se non l'ho mai visti dal vivo, ma ho visto i loro video live, come se domani dovesse finire tutto.
Sì, cioè, danno il 100% in quell'anno.
Come si dice nei film americani, come se non ci fosse un domani. Veramente, sì, sì. Suonano come se si dovessero sciogliere dopo 5 minuti.
Non si risparmia.
E
diciamo,
lei avesse già un letto prenotato all'ospedale dove tu dividi botte, tagli, contusioni.
Tutto a posto. Adesso andiamo lì.
Noi, tranquilla, signori.
Sistemiamo tutto. Sì, anche devo dire, anche Yolande dei The Antwoord ha questo impatto molto punk, diciamo così, in una musica che è chiaramente molto diversa. Gli Ex Japan sono stupendi, band heavy metal giapponese, hanno fatto dei live bellissimi, scritto X Japan.
Sono una fetta della cultura rock giapponese, anche perché sono coloro che hanno inventato il visual kei, adesso non so esattamente la pronuncia di questa cosa, cioè un modo di fare rock dove la componente visuale, la componente dell'abbigliamento è curata oltre ogni livello.
Sì.
Loro i capelli più assurdi del rock, io l'ho visti, c'erano loro, 2,5 metri di capelli alti, verticali. No, sono stati una band fondamentale.
Sentiamo ancora cosa ci dicono i nostri ascoltatori, vai, chi c'è?
Ragazzi, io volevo chiedere Fabio una cosa a voi che vai, mi intendete in sì, quanto il vostro lavoro. Come fa una sì, band del passato, cioè una band con una sonorità del passato,
sì,
e tra l'altro in un genere che adesso come adesso non mi sembra che vada molto, in quanto io sono molto appassionato di punk e sì, suono in una band punk sì, e mi piace veramente tanto. Però ecco, tra diciamo, la gente comune, la gente da pub e da locali,
sì,
non c'è questa passione. Quindi come ha fatto ecco, una band del genere, tipo Emily and the Sniffers, sì, a emergere?
È chiaro, la domanda è chiara. Francesco,
io personalmente posso dire che Emily and the Sniffers non è che sono emersi, cioè sono una band ancora a livello underground anche in Australia, cioè intendiamoci, non è che suonano davanti
allo stadio con 200.000 persone,
suonano nei club e hanno per loro posso dire che in Australia c'è sempre stato un grosso amore per il rock viscerale, quello suonato con le chitarre e la batteria strillato in faccia, e quindi loro recuperano per l'orecchia australiana alcune cose che si sentivano tanti anni fa, che magari sentivano i genitori di quelli che oggi possono ascoltare o comprare i dischi Eminem nel Sniffer. Poi a un certo punto è anche l'attitudine, devo dire la verità, dalla loro Melbourne fanno dei video che ti lasciano a bocca aperta e io magari me li vedo a Roma e quindi capisco. Certo. Emerge subito, diciamo che c'è stato anche un impatto visivo nel loro specifico caso.
Certo. Passiamo però a una band storica, iper storica potremmo dire, che ha ancora un grandissimo successo.
Fanno 50 anni oggi, in questi giorni sì, festeggiano 50 anni di Uriah Heep da Londra al mondo, perché veramente io ho una maglietta dove c'è l'elenco di tutti i paesi dove hanno suonato sulla schiena, cioè parte dal collo e arriva tutto sì, a sedere l'elenco
sì, dei,
hanno, cioè, è una band che non si risparmia e oggi con 50 anni di storia in questo momento sono in studio per realizzare un altro disco e tra l'altro dischi di estrema qualità.
Però devo dire che allora adesso viene da fare i soliti luoghi comuni, no? Tipo questi ragazzi qua degli anni 60-70 avevano una tempra, perché ancora ci sono un sacco di band, i nomi naturalmente molto noti, però ci sono anche Uriah Heep, Wishbone Ash, che sono usciti anche loro a 50 anni con un altro disco, cioè ragazzi, questa è una tempra incredibile, alla grande
tempra, e soprattutto nel loro caso suonando molto dal vivo ma facendo dischi, non sono come quelle band, soprattutto quelle americane, che hanno avuto tantissimo successo negli 80, che non realizzano dischi da 20 anni ma ancora suonano in grandi arene, perché comunque è la gente che è cresciuta con loro. E credo che loro abbiano avuto, Uriah Heep, sempre il feedback positivo di pubblico vecchio, pubblico nuovo, curiosi. Ne parlavamo prima, il catalogo di Uriah Heep, quando si cominceranno a fare i conti veri, guarda che questi hanno venduto quanti Pink Floyd, perché è un catalogo che continuamente viene rinnovato, viene venduto, viene anche arricchito da
hanno fatto brani, 30 dischi in studio, 35
dischi
in studio. Dischi
in studio siamo sì sulla non lo so, almeno 25-20, ma anche di più.
E cosa ascoltiamo?
Stiamo, purtroppo uno dei loro cantanti, il secondo loro sì, cantante, John Lawton, che caratterizzò un periodo di Uriah Heep a metà degli anni 70 con una sua voce, insomma intendiamoci, John Lawton è stato uno dei grandi cantanti del rock, e è scomparso da pochi mesi. Aveva l'ultimo disco che fece con Uriah Heep, Fallen Angel, nel 77 mi pare. E niente, questa è I'm Alive e si sente la voce di John Lawton, che ripeto è assolutamente classica.
Bene, I'm Alive, loro sono gli Uriah Heep su Radio Rock. Radio Rock Podcast. I'm Alive, loro sono gli Uriah Heep. Vi ricordo di unirvi al canale Telegram del The Rock Show. Potrete riascoltare i podcast, le ultime trasmissioni, conoscere in anteprima gli ospiti in programma durante la settimana, prendere parte alle discussioni in diretta. Cerca quindi The Rock Show su Telegram, clicca su Unisciti. Siamo a 321 iscritti, dobbiamo arrivare a 335 prima della fine della puntata. Poi regaliamo qualcosa al 335esimo iscritto. Se volete vi mando anche il link per iscrivervi, basta, comunque è semplicissimo, basta cercare The Rock Show su Telegram e cliccare su Unicity, il meglio di ciò che accade dalle 6 alle 10, dal lunedì al venerdì, in un unico canale. Allora, intanto siamo con Francesco Pascoletti, Faz, per parlare di Classics, il nuovo numero in edicola fra pochissime ore, fra pochi giorni. Intanto ci scrive qualcuno, ammazza che pezzone, mica lo conoscevo, hai visto? Che vi facciamo,
anzi, ma infatti Francesco, il catalogo dei Grape è ricchissimo, è immenso. Io semplicemente per scegliere a caso un pezzo dell'era John Lodo, ne portarò qua, ho detto questo, no, forse quest'altro, no, meglio questo, no, meglio...
Quindi... C'è l'imbarazzo della scelta, diciamo. Questo era un messaggio appunto di Alex. Poi c'è invece chi ci scrive: buongiorno Emilio, un salutone in diretta al Faz, l'acquisto, la lettura di Classics e Classics Metal sono da almeno 15 anni un rito che richiama il culto templare, addirittura.
Grazie. Grazie. Non è mia moglie, no?
No, Elvio. Poi sentiamo, a meno che tua moglie non sia mia Elvio, che chissà. Sentiamo,
oh,
ancora.
Belli, belli, com'è che si chiamano? Me lo ripetete? Comunque la voce mi ricorda tantissimo Ronnie James Dio, ovviamente. Certo. Saranno quegli anni là. Però c'è un po' quel timbro, proprio modulazione anche. E a un certo punto però molto lì. Ciao, siete bellissimi.
Però ragazzi, devo dire una cosa, a me colpisce il fatto che una persona, vedi che sono cose particolari, che si occupa, comunque conosce Ronnie James Dio, che sa fare dei paragoni, che sa apprezzare questa musica, non conosca gli Uriah Heep, che è stata una band storica.
Conosce gli Uriah Heep, visto che hanno,
ma non li ha associati a
fasi eccetera, certo. Sono stati caratterizzati anche da vari cantanti, non conosce il periodo con John Lodon, che appunto è un periodo anche molto più caldo grazie a questa voce spettacolare,
sì,
che è scomparso da un paio di mesi.
Dove andiamo adesso? Che cosa ascoltiamo?
Andiamo in America e parliamo di quello che su Classics sarà fra pochi giorni. Vedrete, chi avrà il piacere di sfogliarlo troverà l'articolo più grosso, più lungo,
sì,
mai pubblicato, un articolo quasi che supera le 30 pagine, dedicato, adesso uno dirà che, al pomp rock.
Sì,
chissà cos'è,
spieghiamo, perché potrebbe essere equivocato.
Chissà cos'è il pomp rock, avrà detto certo. Chi non sa cos'è il pomp rock, devo dire che io stesso da ragazzo, da ragazzino, siccome era una mia passione,
sì,
e dicevo quanto mi piace il pomp rock.
Beh, così,
guarda, ti ricordi il negozio di dischi Revolver a Roma?
Come,
ecco,
no?
Io immagino di dire quanto mi piace il pomp rock e mezzo negozio che si gira e si mette a ridere.
Tutte. Quanto eppure, mi piace a me il pomp rock.
Eppure se io dico
non,
è, come...
non hanno a che fare, non c'entrano i topazzi, ecco, per chi ascolta Radio Rock, noi chiamiamo così determinato, per quanto potrebbe essere, diciamo, musicisti che abbiano la passione di
no.
Tutt'altro.
Il pomp è, oltre che è una insomma sinonimo di pompous, solo che è pomposo. In inglese non ha il significato nostro,
sì,
è un significato quasi di pacchiano, ridicolo, volgare, esagerato,
kitsch,
tronfio, kitsch, ecco.
Sì.
Diciamo che fu una definizione inventata dalla stampa britannica per prendere un po' in giro i gruppi americani tipo Angel Sticks, Touch, Alpha Centauri, Kansas, questi gruppi che univano una capacità tecnica, intrecci vocali, insomma, in poche parole univano la parte più poppeggiante del progressive, quindi del progressive anche un po' eroico, quello pieno di tastiera, la Emerson, Lake e Palmer, con quello che era il rock radiofonico alla Journey, Boston, Foreigner, che stava nascendo negli stessi anni in America. È un suono che si è sviluppato tra il 75 e l'82. Dopo, anche se gruppi come Kansas e Six esistono ancora oggi, tutta l'epopea di centinaia di band minori del punk rock è praticamente scomparsa. E...
cioè si è chiuso, come si è aperto, si,
sì,
è chiuso un genere.
Era una sonorità...
non è stato più ripreso.
Devo dire perché poi si è trasformato in molte altre cose, può essere diventato l'epic metal, può essere diventato l'AOR americano, insomma tantissime sonorità, ma il pomp è vero e proprio, quello caratterizzato da, soprattutto dove la tastiera era importante quasi come la chitarra e gli intrecci vocali crescevano, è stato in quel periodo, però ha generato veramente centinaia di band, soprattutto in America e Canada.
C'è qualcuno, Stefano, che dice sembra una categoria YouPorn, effettivamente, no? È il pomp rock, musicisti che,
ripeto,
che fanno sesso mentre suonano.
È bello che all'epoca non veniva neanche chiamato pomp rock, la definizione è stata successiva, perché pomp era una presa in giro, insomma.
Certo, certo. Loro invece si prendevano sul serio, diciamo.
Erano gruppi serissimi in realtà.
Certo, certo. Certo. Senti, che ascoltiamo da questo movimento?
Che il gruppo principale del pomp, o comunque quello che poi ha ispirato anche come sonorità tantissimi altri, sono gli Styx.
Styx
esistono ancora oggi, è uscito un disco letteralmente. Sono una band che ha avuto un successo pazzesco, è crollata, presi in giro in maniera esagerata per anche i loro look, i loro eccessi, eccetera.
Sono finiti, diciamo, fuori moda, no? Come capita
e
spesso.
E poi però mi piacerebbe essere fuori moda anche a me come loro, perché suonano ancora davanti, fanno tour, eccetera, e si permettono dischi ancora nuovi, quindi evidentemente c'è un pubblico che segue anche le loro cose. Nel 76, che è l'anno, diciamo, insieme al 75 è l'anno X del punk rock, pubblicano Crystal Ball e sentendo questo pezzo un po' zuccheroso ma che poi cresce, si capisce un po' che cos'è il punk rock.
Bene, ascoltiamoli, Crystal Ball, gli Styx, poi torniamo per i saluti.
Radio Rock Podcast.
Mi piace interrompere, però insomma, è quasi finito il pezzo, ma voglio ascoltarne ancora un altro, quindi ringrazio Francesco Pascoletti che è stato con noi quest'oggi.
Grazie
Faz,
a voi, grazie.
E vi ricordo, in settimana, insomma nei prossimi giorni, il nuovo numero di Classics in edicola. Qualcuno ci scrive stamattina, selezione favolosa,
ecco,
e poi ancora
quel trauma che ebbi in quel negozio di dischi col punk rock, l'ho risolto,
l'abbiamo superato a Radio Rock stamattina. Senti, voglio chiudere con un'altra, con un'ultima cosa al volo.
Sì, su Classics parliamo anche di Jerry Cantrell, abbiamo fatto una lunga intervista, esce con un nuovo album, sempre le sonorità sono quelle, chiama Alice in Chains, le ritroverà, e trova purtroppo un clima anche piuttosto malinconico, lui lo ha detto chiaramente. Disco scritto prima della pandemia, prima di tutto, quindi era già morboso di suo.
Vabbè, diciamo, non, le atmosfere malinconiche non lo contraddistinguono abbastanza, ecco, diciamo così. È stata anche questa la nostra novità, Brighton, Jerry Cantrell, grazie a Francesco Pascoletti, alla prossima.
Ciao, ciao.
Ciao, Classics. A domani.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.